Benvenuti a Canna e Camicia. E secondo me ci sono un po' di problemi in radio, probabilmente non funziona niente se non le dirette, però va bene, ci proviamo, trasmettiamo lo stesso. Allora, oggi volevo tornare sulla vaporella del cazzo, vaporella che non funziona, e il pezzo è arrivato. E praticamente ho dovuto fare un po' di rabbriccicini per farlo funzionare, però probabilmente funziona. Allora, intanto mando la siglettina e eccola, e vai con la sigla. Eccomi tornato. Allora, della vaporella, praticamente poi l'ultima volta avevo lasciato, perché poi le trasmissioni si intrigano ogni volta l'una con l'altra. Anche nella motosega dovrò fare una parte 3 perché ancora non va benissimo, cioè funziona bene la pompa, ma ci sono stati poi altri problemi, tubi rotti, perde benza, insomma, varie altre robe. Ora diciamo che, tra l'altro è per quello che non partiva, diciamo che ora parte. Ma non gira ancora benissimo, quindi poi farò un'altra puntata probabilmente sulla motosega e quindi un botto di roba ripresa dopo 3 puntate, un mese, cioè vabbè. Se non capite un cazzo, lo capisco praticamente, non ci sto capendo un cazzo nemmeno io. Allora, il punto della vaporella era che non funzionava, l'ultima volta sembrava che scaldava, ma non si capiva bene quanto, più che altro buttava acqua invece che vapore, però la caldaia effettivamente stava facendo vapore, la caldaia era calda e quindi non capivo bene cosa c'era. Cosa succedeva in realtà? In realtà la vaporella essenzialmente scaldava effettivamente il vapore, ma non funzionava la resistenza interna dell'ultima parte del ferro da stiro. In realtà la resistenza funziona, nel senso che non è rotta la resistenza, era rotto una specie di termofusibile accoppiato al regolatore della temperatura, e che quindi non funzionando quello, cosa succedeva? Che quando premevo il pulsante, il vapore effettivamente usciva, arrivava, scaldava la piastra, quindi la piastra effettivamente sembrava calda e usciva acqua perché? Perché il ferro da stiro, essendo freddo, ricondensava il vapore caldo in acqua e quindi usciva effettivamente dell'acqua calda e sembrava una roba strana, però ecco, probabilmente era tutto qua. Il termofusibile che è messo in una posizione un pochino di merda, perché i termofusibili in questo caso è diciamo saldato alla struttura che regola poi la temperatura e che è anche essenzialmente un termostato, ma è saldato non attraverso una saldatura a stagno, Ma una punzonatura tipo quelle che si usa nelle auto per tenere il telaio o le carrozzerie. Questa roba perché? Perché giustamente il termofusibile salta quando si arriva a un tot di gradi. In questo caso il tot di gradi era 240 gradi. Ora, quando io saldo con il saldatore a stagno o qualsiasi altra roba, a parte che col saldatore a stagno non ce l'avrei fatta perché comunque il termofusibile è grande come diametro del pin, diciamo, del rivo, e era grande anche il pezzo di ferro su cui andava saldato, quindi erano due pezzi di diametro abbastanza grande, quindi è praticamente impossibile con il saldatore che ho io portarli a una temperatura decente per far sciogliere anche lo stagno. Quindi sta roba era alquanto impossibile. Improbabile era con le saldatrici che ho io, che non ho una punzonatrice, fare questo lavoro. Ma perché non è stato fatto? Beh, potevo farlo ad esempio con una fiaccola, però perché non si può realmente fare? Perché non è stato fatto così? Molto probabilmente perché? Perché nel momento in cui vai a scaldare il tutto per saldare il termofusibile, portandolo a più di 300 gradi, fai saltare il termofusibile, quindi tutte le volte lo saldi, lo rompi. Con la punzonatrice invece questa cosa non succede, perché la punzonatrice crea a contatto, la punzonatrice sono in realtà poi un catodo, un anodo di una saldatrice, quindi diciamo, le due parti elettriche più e meno, che vengono fatte toccare e poi gli viene data corrente. Nel punto di contatto, ovviamente, avendo diciamo, resistenza quasi nulla, si ha uno sviluppo di un arrivo di un'enorme quantità di corrente e uno sviluppo enorme di calore. Quindi succede questa cosa succede in maniera molto veloce, per cui se le superfici sono a contatto la punzonatura è ta fatta. Essendo molto veloce, essendo molto puntiforme, il calore non fa in tempo a spargersi ai componenti esterni e quindi è una punzonatura, la punzonatura è una saldatura diciamo abbastanza comoda da questo punto di vista. Il motivo per cui essenzialmente viene anche fatto poi sulle lamiere, sui telai, gli scatolati, è prima di tutto perché è facilissimo automatizzarla e secondo perché appunto il problema delle lamiere classiche è quando le sovrapponi e le saldi, se vengono saldate lungo una direzione molto lunga e viene quindi apportato molto calore per molto tempo per fare tutta la saldatura, il ferro si allunga, quindi ovviamente si deforma e quando si raffredda non torna alla dimensione originale, quindi si avrebbe tutte delle malformazioni a livello delle lamiere, delle formazioni di tipo bolle, di ora non mi viene, acciombature poi alla fine dei conti. E quindi di solito viene fatto questo tipo di lavorazione sulle lamiere, sui componenti scatolati e industrialmente è molto fatto in questa maniera. In questo caso io ovviamente non avevo la strumentazione per farlo, soprattutto non così piccola, quindi ho dovuto arrangiarmi in un altro modo. Ovviamente non potevo saldarle in nessun modo. In più qui comunque è un punto dove si sviluppa svariato calore, per cui non potevo nemmeno metterci un morsettino o qualcosa del genere perché mi si sarebbe sciolta la plastica, per cui ho preso e tagliuzzato tutto un mammut fino a tirargli fuori l'anima. L'anima è o in acciaio o in ottone, a seconda di come sono fatte. Comunque top, nel senso che comunque è una roba che non si scioglie a 240 gradi al massimo. C'era abbastanza posto per cui più o meno riesco a infilarcela. Per cui la soluzione che alla fine ho trovato è stata questa: infilare mammuttare, diciamo, il termoresistore. Ora, io inizio a rimontare tutto, mi sono reso conto che forse ho fatto anche una foto, ma perché non mi ricordo più minimamente un cablaggio di niente, ho guardato il pacchetto delle viti e ho fatto, ma dove cazzo vengono tutte queste viti? Quindi non mi ricordo niente di come rimontarlo, per cui per fortuna ho fatto forse qualche foto, vediamo se riesco a rimontarlo. Intanto vi mando il secondo pezzo musicale, intanto vi dico, il primo pezzo musicale era Charlie Parker, All the Things You Are. Come al consueto si parte con pezzettini jazz E quindi a questo punto si va con Duke Ellington, Be the Munch. Eccomi con consueto ritardo e silenzio, davvero professionista. Dicevo, allora sì, sto provando a rimontare sta roba alquanto agghiacciante, vediamo se ce la faccio. Dopodiché, intanto vi dico che vi do un po' di contatti, i contattini della radio, anche se ultimamente stiamo avendo un po' di problemi, ma stiamo cercando di aggiornare le cose, farle funzionare in maniera più bella. Ogni tanto, ovviamente, quando succede queste cose si rompe tutto, ma ci sta, è in continuo sviluppo e insomma succede. Allora, i nostri contattini sono Posta Wombat chiocciola, anche cocciola è bello. Posta Wombat chiocciola in Siberia.net, per ovviamente tutti i messaggi che ci volete lasciare, anche infamate se volete. Poi vabbè, c'è Twitter, Radio Wombat Fee, e poi c'è una bellissima messaggeria vocale in cui potete lasciare i vostri messaggi, se no una diretta pad nel quale In questo momento sto entrando anch'io, per cui potete scrivermi direttamente lì. Oh, vabbè. E se no vi lascio anche la mia personalissima email, che è tetano@acrocchio.org. Quindi ve lo dico, tetano@acrocchio.org. Mi raccomando, come al solito, non fate tutti insieme le 1000 domande, perché non ce la faccio a rispondere alle vostre enormi quantitative di domande. No, vabbè, scherzo. Bene, 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 dai, sono contento. Bene, sul pad ci sono tutto a posto, tutto a posto. Manderei il secondo pezzettino, così intanto vado avanti nel montare sta roba. Vi lascio con John Coltrane, Giant Steps. Eccomi, allora, intanto io vado avanti qui a geggiare. Vi racconto anche un paio di cosette che ho fatto in queste settimane che non ho trasmesso, però come al solito, perché sono una delle trasmissioni più discontinue del mondo radiofonico esistente nel pianeta Terra, forse anche nello spazio più profondo, e essenzialmente ho fatto un paio di cosette, ora bestemmio, eh. Ho fatto un paio di cosette. Allora, ho rimesso a posto il forno di casa che avevo imputato a lui, avevo imputato a un morsettaccio maledetto il fatto che toccasse un pezzo di ferro che poi andava a muro, che quindi dicevo, va, salta la luce per colpa di quello. E invece non c'entrava un emerito cazzo. Perché era la resistenza, e per qualche motivo, quando io raccattai quel forno dal vicino di casa, mi diceva: oh, ogni tanto salta la luce, sto forno di merda, lo butto, mi fa cacare, si è rotto, va, va, va. Mi diceva: vabbè, vediamo. Io lo attaccai, e per tipo 3 anni, ma sì, una volta l'anno faceva saltare la luce, ma anche chi se ne frega, cioè nel senso, funzionava. Quindi questa roba è molto strana, perché poi piano piano nel corso del tempo iniziavo a farlo più spesso, fino a un certo punto in cui essenzialmente non si poteva accendere il forno, perché dopo un po', tra l'altro non subito, dopo un pochino saltava la luce. Ora, non so fisicamente perché questo accadesse, sicuramente gente che ha una capacità diciamo, di aver studiato di più l'elettronica, forse l'elettricità, forse lo sa. Io non so perché questa cosa avvenisse, però quello che posso raccontarvi è quello che ho fatto, che adesso ho riparato, funziona molto bene. È una roba abbastanza semplice, e in più questa cosa può funzionare solo per dei forni abbastanza vecchi, immagino. Ora, questo forno qua io non penso che sia oltre la metà degli anni 90, non so di preciso fino a che punto, fino a quando si è iniziato e si è continuato, scusate, a fare forni in un determinato modo. Poi è subentrata molto l'elettronica anche sul punto di controllo delle resistenze, quindi non so poi se questo giochino si può continuare a fare. Ma su i forni di una certa età come questo, dove il programmatore è quell'aggeggio che girate la rotellina e gli dite voglio il grill, voglio solo il sopra, voglio solo il sotto, voglio il ventilato, voglio solo la luce, quello lì è il programmatore. Dove il programmatore è analogico, per cui effettivamente dentro il programmatore ci sono una serie di lamelle che toccano dei circuiti a seconda di come viene girato e aprono determinati percorsi che fa l'elettricità o li chiudono. Questa roba non so fino a che anni è continuata così. Ora, appunto, ripeto, questo è, penso sia intorno alla metà degli anni 90 e è ancora così. Quello che io ho fatto per capire dove era il problema, ovviamente la prima cosa è ho staccato le resistenze, perché è molto 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 probabile che il guasto sia lì. Quindi ho staccato le resistenze e diciamo tendenzialmente le resistenze in questi forni sono due blocchi, poi in realtà sono diciamo tre, però di blocchi visibili sono due, una sotto e una sopra. Quella sotto di solito è quella un po' più difficile da smontare, è solitamente integrata con il pianale del forno, quindi è un po' più rognoso, si smonta, si cambia, però è un pochino più rognoso, c'è un po' da smontare un po' più roba. Se no, quella superiore invece spesso è proprio visibile, cioè se aprendo il forno da dentro si vede quella roba che vedete fatta a U, a Shikan, che va in su e in giù, è una resistenza. Quella resistenza lì spesso nei forni, quelli diciamo un po' più moderni, viene diciamo attivata in due modalità, con due potenze, quindi o con resistenza o con quello che viene chiamato grill, che è una seconda, diciamo, un secondo modo di sfruttare quella resistenza in combinazione alla prima, e quindi per fare di solito la crosticina alle cose, nel senso dargli quella buccia abbrustolitura un po' più fighetta. Quindi, niente, quello che vi consiglio di fare, perché diciamo che tendenzialmente se, di questi forni se ne trova a giro, come appunto io l'ho raccattato perché spesso vengono discretamente volati in quanto sono vecchi, quindi quando si rompono dicono, ma tanto sono vecchi, dai, li cambio, c'ha 20 anni, che fuori. Anche perché poi spesso a volte il tecnico e tutto magari parte 100-150 euro per cambiare una resistenza e quindi a quel punto magari riparare a 150 euro un forno così vecchio, insomma, finisce spesso che la gente lo cambia, quindi si trovano a giro. Per cui se vi serve un forno e trovate un forno a giro, sappiate che spesso effettivamente sono le resistenze rotte. Per vedere se è la resistenza rotta, quello che vi consiglio di fare come prima cosa è scollegarla. Quindi aprite tutto il sopra, arrivate dietro, vedete i fili che viaggiano, passano dietro al forno e vanno a dei fastom che sono poi connessi a quella resistenza che appunto si vede anche da dentro. La prima cosa da fare è staccare tutti quei fili lì, magari solo di quella superiore o solo di quella inferiore, e provare a accendere il forno. Se salta ancora la luce, non è quella. Quindi riattaccate quella superiore e sganciate quella inferiore e così andate per tentativi. Ovviamente con grande divertimento di tutti gli apparecchi elettronici e prendono delle razzate tutte le volte che salta la luce in casa, quindi mi raccomando, computer, robe varie, spengeteli, insomma, non succede praticamente niente, però per sicurezza uno tanto lo sa che se la luce salterà. Nel momento in cui non vi salta più la luce, e semplicemente avete capito che è quello, quindi sostituitelo, cercate il modello del forno e tutto eccetera eccetera, trovate sta roba a prezzi di ricambio o dai ricambisti o su eBay, comunque trovate veramente tanta roba, tendenzialmente non costa molto. Io la mia l'ho pagata 15 euro, quindi a fronte dei 100 e passa euro che vi prende un tecnico è veramente veloce, cioè una riparazione si fa facile. E cioè, boh, insomma, vi rimettete a posto un forno, ecco, non è una cosa da poco, anche perché i forni non è che li regalano. Quindi, questo ho fatto anche questo, e poi ho fatto anche, che ho fatto un saldatore a stagno, ma quello lo lascio fare, che poi è esploso praticamente, per cui non vi racconto com'è andata. Allora. Django Reinhardt, sì, passerei all'altro pezzettino, Ragtime, andiamo su Django Reinhardt, un personaggio epico, uno dei chitarristi che a me piace di più, veramente piacevole, con Belleville.
Thank you.
Madonna, sto giro ho scelto tutte canzoni corte, non riesco a fare nulla. Allora, qui la situazione sta un pochino degenerando perché non si avvita una ceppa. Quando io l'avevo tolte, c'erano delle viti e si erano un pochino spanate. E quindi sto andando di avvitatore perché non c'è versi di fare niente. Qui la situazione è alquanto ignobile. Allora, io intanto vado avanti perché ci provo. Volevo almeno provare a rifare i collegamenti elettrici. Vi lascio con Charles Mingus, Devil Blues, stavolta a 9 minuti, per cui magari intanto riesco a fare qualcosa. E vado, eh.
Traveling man, I meet a gal every now and then who makes me wanna.
Eccomi, allora vi lascio anche a un prossimo pezzo, un altro artista a me carissimo, Tom Waits con Singapore dell'album Rain Dogs, è bellissimissimissimo.
Away, boys. Heave away. land of Nod, drank with all the Chinamen, walked the sewers of Paris. I drank along a colored whim, I dangled from a rope of sand. You must say goodbye to me.
Eccomi, allora intanto che vado avanti, bestemmio come un bufalo durante l'arrivo degli spagnoli, e essenzialmente sto andando avanti, la roba sta iniziando a tornare, perché non tornava e perché gli mancava, mi mancava un pezzo, ormai c'avevo i pezzi sparsi ovunque, dentro delle buste, a giro per tutta la casa, un casino boia, per cui c'aveva ragione, non tornava, sì. Però l'avvisatore è molto utile su queste situazioni, perché comunque l'avvisatore è uno di quegli strumenti che di solito ti dà ragione. Cioè, anche se hai sbagliato qualcosa, se usi l'avvisatore tutto torna. È magia, magia. Intanto si passa con questo passaggio delicatissimo tra il jazz e Tom Waits, che è proprio questa linea di passaggio nel mezzo. Passiamo al mitico Slow Hand, e quindi Eric Clapton con Lay Down Sally, famosissima, inflazionatissima, così ogni tanto ci devo mettere un pezzo famoso, così almeno fa più piacere, no?
Here in my house, don't you think
Eccomi, allora sto procedendo, bellissimo, non torna una vite, manco a piangere, non so più quali erano le sue viti, c'ho un casino della Madonna, tutte le viti mischiate, troiaio, epico, e questo insomma, cioè, fa capire la mia professionalità profonda, grandissima, enorme professionalità, però ho trovato un sacco di viti a giro, cioè, boh, chissà di che cacchio erano queste viti. Vabbè, io penso che prenderò un po' di viti che ho trovato a giro, no? E le sostituirò con altre viti che, boh, cioè, secondo me vanno bene. Cioè, poi, sta cosa delle viti, cioè, le viti se entrano vanno bene, cioè, di solito funziona così, no? Quindi, allora, intanto che rimonto, di che parliamo? Non so. Vogliamo parlare di qualcosa, vogliamo parlare della magnifica, incredibile, grandissima band italiana degli anni 60-70 che si chiama Il Balletto di Bronzo? Cioè, loro volavano, volavano. Infatti vi farò sentire un paio di pezzi loro, cui uno molto bello che si chiama Neve Calda. E si dice che la neve calda ovviamente fosse la cocaina. E questo è il pezzo, secondo me è molto bello, veramente molto molto bello, particolare. Loro hanno fatto anche un secondo album che mi sembra si chiamasse YS, ma non sono sicurissimo, potrei dire una cazzata, ma mi sembra che era molto 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 più prog. Questo è ancora un... Madonna, che viti di merda che sono queste. E sono Security Torx, che bello, ma come gli voglio bene io le Security Torx. Va bene. Allora, intanto vi metto il pezzetto, il Balletto di Bronzo, quindi nell'album Sirio 222. Tra l'altro vi consiglio di ascoltare, in dubbio coltrate anche voi la canzone finale Sirio 222, quindi vi ascoltate tutto l'album, cioè non fate ascoltare tutto l'album. L'ultima canzone Sirio 222 è veramente pazzesca, questa missione spaziale è veramente bella. Vi lascio con il Balletto di Bronzo, Neve Calda, buon ascolto. No, vabbè, ma come fai con questo sigillo di qui? Forse sì. Mamma santa. Non ci metterò altre due. Novembre senza te. Thank you.
sera. Mi vuoi vicino a te. E già primavera e tu ritornerai da me.
Vabbè, avevo lasciato il microfono acceso, me la stavo canticchiando e quindi ve la siete sentita anche molto male, perché era proprio, cioè l'avevi sentita attraverso il rimbalzo dell'audio del mio computer, cioè, capito? Mi sono proprio, eh? Vabbè, cazzi vostri, ve la riascoltate da un'altra parte. Io intanto vado avanti e metto la seconda del balletto di bronzo, l'ho fatto per darvi curiosità, capito? Cioè, nel senso, quindi... giro tondo, sempre Sirio 222, sempre 1970, però vediamo se a questo giro ce la faccio a mandarvela davvero con l'audio pulito. Dai. Eccomi, allora sto finendo di cablarlo, quindi forse sono le 6:56 e 57, forse per non so, le 7 e mezzo ce la faremo, forse a provare ad accenderla, lo potrei fare verso la fine così se salta la luce in tutta la casa non si perderà troppo e partirà la bobina, a bobina, e intanto... Non so, io ero indeciso, sono molto indeciso perché mi sono reso conto che non è che abbia fatto così tante selezioni di canzoni, per cui forse arriverò corto, però Per cui sono indeciso tra mandare ora direttamente un altro pezzo sempre del balletto di bronzo oppure andare avanti, e andrò avanti, andrò avanti. E sempre con il prog, sempre italiano più o meno degli quegli stessi anni, vi mando gli Osanna. Non sei vissuto mai, non sei vissuto mai, giustamente.
Thank you.
Rieccomi, ci siamo. Siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Vediamo se ci si fa. Se mi salterà in aria anche lui. No, il saldatore a stagno è stata una cosa bellissima. Che era tutto rotto, e cioè era rotto da anni, nel senso che l'avevo abbandonato perché faceva veramente schifo. Però mi si era rotta altra roba. C'era, insomma, cioè, i saldatori a stagno fanno ovviamente, o uno li compra buoni, se no, immagino se non li compro buoni sono meglio, non lo so perché non ho mai comprato i buoni, ma penso. E nel mio caso faceva veramente schifo, però siccome ne ho altri che fanno ancora più schifo, ho detto vabbè via, proviamo, rimettiamo, vediamo come fa. E c'aveva la punta sbimblata, non si trovava, ho dovuto fare un sacco di robe strane, modifiche. Insomma, comunque alla fine poi ho rifatto la punta rifilettandola con la filiera e tutta in rame, un lavorone. Poi era diventato troppo lungo, per cui essenzialmente mi scioglieva il sotto del suo stesso porta robo, che cacchio si chiama? Saldatore. E quindi poi alla fine niente, ho deciso di fare tutta una roba vaganza con la molla. Era venuto decente, era venuto decente. Poi nel cambiare la punta, insomma, si muoveva un po'. Quindi, volendo fare le cose fatte bene come al solito, fai danni perché le cose non devono essere fatte bene, cioè le cose devono essere fatte male. Questo è il punto. Se uno poi le cose le fa bene, si rompe. Questo è una cosa. Le cose devono essere fatte cazzo di cane. Se uno le fa bene, si rompe, non va fatto. Quindi il saldatore funzionava. Poi volevo fare gna gna gna, precisino, la 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 la, toccava la rovina, pa, l'ho rotto. Non me ne sono accorto. Poi era fatto un po' male, nel senso che lui era rotto, però cioè semplicemente non scaldava. Dopodiché, se sentite l'audio strano, mi sto spostando, sto cercando roba, bene. Dopodiché lui non scaldava, però io non me ne sono accorto subito, nel senso l'ho messo lì a scaldare, poi mi sono dimenticato che l'avevo messo a scaldare. Però lui essenzialmente il circuito interno che regolava la temperatura dissipava, cioè c'aveva una resistenza che si doveva occupare di assorbire tutta la potenza che non veniva mandata alla pistola saldante, diciamo, all'ultima parte del saldatore, e quindi senza il saldatore attaccato, quindi col saldatore a temperatura zero, tutta la potenza se la pigliavano queste due povere resistenze che si sono scaldate da fa paura e poi sono esplose essenzialmente, proprio facendo delle scintille. E quindi niente, è finito così. Però vediamo, magari in qualche maniera si recupererà anche lui. Allora, io ora passo da loro. Cioè, io in realtà volevo fare anche un'altra canzone in mezzo e non c'entravo nel merito minchia. Che però, boh, no, vabbè, niente. Allora, vi metto i Black Sabbath, così, cioè passaggio di quelli hardcore. Dagli Osanna Black Sabbath con vabbè, la famosissima War Pigs. Buon ascolto.
Gathered in their masses. just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. As the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. This world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees the war pigs crawling. Begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Thank you.
Sono tornato. Allora, a vostra insaputa, come disse l'uomo che gli si trovò una casa a sua insaputa, ho acceso il bollitore dell'acqua qui e non è saltata la luce. Il ferro effettivamente si scalda, l'ho messo a martello e si scalda, quindi sembrerebbe funzionare. Ora non si può sapere realmente ancora se funziona, perché potrebbe risaltare il fusibile termostatico, però già che non salta la luce, secondo me siamo un pezzettone avanti, ecco. Intanto spero vi siano piaciuti Black Sabbath e volevo rifare una riflessione su il ferro da stiro, no? Sul fatto che diciamo che storicamente la prima roba fu il primo ferro da stiro documentato nella storia del 206 avanti Cristo. Allora, io stavo pensando l'altro giorno che dovrei verificare, ma non so quando è stato tipo il primo cesso della storia. Quindi, cioè, questa roba a me mamma sconfifferà. Mi sembra strano che... Oh, che c'è? Esplode. Oh, qui io l'ho spento perché ho paura. Fischia. Boh. Beh, ora provo a pigiare. Comunque, la roba è strana, è che appunto non so quando è la prima latrina della storia, ma secondo me hanno inventato prima il ferro da stiro. Cioè, c'era veramente questa esigenza di stirare. Boh. Comunque, io riprovo, ripigio. Adesso prendo tutto nel viso, in diretta. Quindi vi lascio un pezzo musicale. Così se non rientro al pezzo musicale, brutta... cioè, male, Ve lo dico, che iniziate a chiamare l'ambulanza. Vi metto White Stripes con Dead Leaves and Dirty Ground. Vado in play. Ma sta buttando... We'll be right back. paura, non mi avete sentito rientrare. No, allora, sta funzionando, sta funzionando. Cioè, non so se si sente, ma... ora posso sentirmi un vero Steam Boy. Funziona! Funziona! E come si fa? Prova così. Poi
Vai.
devo fare... sto provando a stirare.
Ogni tanto, non sempre in realtà.
Faccio pss. Che figo. Funziona? Va bene. E io...
Si è fatta fegare d'altra parte, hai visto?
No, non continuerei a provare, nel senso, non so, a me la roba a vapore mi fa un po' paura, nel senso che, cioè, ti dà l'idea che possa scoppiare tutto da un momento all'altro. Non avevo intanto in tempo di vedere quando è stata inventata la prima latrina, però vi lascio, sono le 7:21, oh, stavolta siamo precisi, guarda, vi lascio con l'ultimo pezzo. JJ Hale con Durango, che è un pochino più soft, si ritorna sul morbido. E bene, direi la vaporella è fatta. Devo solo finire di rimontare tutti i laterali, tutta la parte strutturale che avevo smontato per vedere dentro come era fatta. Però a me a occhio mi sembra che funzioni tutto. Per ora non è scoppiato niente.
Fantastico.
E vabbè, vediamo. Ciao a tutti. Treno in partenza per Borgo San Lorenzo delle ore 17 è arrivato in stazione.